Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ci sono tante belle cose nella vita, un bel matrimonio, la nascita di un figlio, tante altre cose belle, però non c'è niente di paragonabile alla salvezza eterna in Gesù Cristo. Salvezza compiuta da Dio in una persona per mezzo dell'opera di Gesù Cristo sulla croce. Oggi vogliamo pensare ad alcuni dei benefici della salvezza e poi a come Dio ci ha salvato. Queste verità sono così importanti che dovremmo ripassarli nella nostra testa attivamente per tutta la vita. Solo così, solo ripassando queste verità, solo ricordando attivamente, possiamo vivere la vita giustamente. Solo ricordando le verità della salvezza possiamo avere gioia nelle prove, possiamo avere pace nelle difficoltà. In realtà, godere una benedizione dipende da quanto meritiamo su quella benedizione. Pensate a questo. Cioè, uno può essere ricolmo di benedizioni e non trovarne gioia perché non ci si pensa. Quindi è importante, anzi è fondamentale, meditare molto sulle benedizioni che abbiamo in Cristo. Quindi, la Bibbia è piena di un elenco di meravigliose benedizioni che uno che viene salvato ha in Cristo Gesù. Benedizioni così immense che durano per tutta la vita e tutta l'eternità. Oggi vogliamo considerare alcune di queste benedizioni. La maggioranza di queste cose sono invisibili a quelli senza Cristo. Cioè una persona senza Cristo non può vedere quello che abbiamo in Cristo. Non possono vedere che siamo riconciliati con Dio. Non possono vedere che siamo giustificati. Sono benedizioni reali ma invisibili agli occhi di chi non ha Cristo. Non possono vedere che ora siamo figli di Dio. Non è che quando Dio salva mette un'etichetta sulla fronte, figli di Dio. Non dice giustificati con Dio. Non c'è più condanna. Queste cose non ce ne sono. Però esistono. Il brano che vorrei guardare insieme è Colossesi, capitolo 1, dal versetto 11 a 14. Però per avere un contesto, voglio leggere da capitolo 1, versetto 1. L'Apostolo Paolo sta scrivendo alla chiesa di Colosse. Cioè sta scrivendo ai credenti che Dio aveva salvato là. Dio ha fatto sì che le sue verità sono stati messi nella Bibbia. Quello che Paolo ha scritto loro, guidato dallo Spirito Santo, sono stati dati a noi. Teniamo conto di questo. Cos'è la Bibbia? La Bibbia è tutto quanto, la dice la Bibbia stessa, ispirata da Dio. Non sono parole di quello che pensava Paolo e Pietro e Giovanni, sono quello che Dio voleva dire a noi e si è servito di loro, ma è Dio. Quindi noi possiamo aggrapparci alle verità che Paolo, guidato da Dio, dichiara in questo brano. Quindi possiamo avere grande gioia, pace e base di una fede solida con le verità che Dio ci dà. Quindi ascoltate mentre leggo Colossesi 1, da 1 ad 11. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono a Colosse, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi, e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie al Padre, che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Faccio qualche breve commento nella prima parte per farci arrivare a versetto 11 con un po' di conoscenza di base. Paolo è un apostolo scelto da Cristo, il suo insegnamento è venuto direttamente da Cristo, non da alcun altro uomo, come dice lui stesso nei Galati. Quindi possiamo fondare la nostra vita, la nostra fede, su quello che lui e gli altri dicono nella parola di Dio. Notate che iniziando nel versetto 3, Paolo spiega quello che pregava per loro, ringraziando Dio continuamente per loro, in base a quello che aveva sentito di loro. Prima di tutto aveva sentito, dice, della loro fede in Gesù Cristo. Allora, la fede in sé non si può vedere. La fede è una cosa che io ho dentro. Tu non vedi la mia fede. Quindi non puoi sentire della mia fede, ma tu puoi sentire del frutto della mia fede. Quando io cammino per fede, cambia come cammino e tu puoi vedere questo. Quindi quando dice che hai sentito dalla vostra fede, vuol dire che ho sentito del frutto di come la fede ha cambiato come vivete. E quindi aveva sentito questo. E lui ringraziava Dio continuamente per loro perché avevano molto frutto. Poi aveva sentito del loro amore verso tutti i santi. Allora, nello stesso modo che tu non puoi vedere la fede in sé, tu non puoi vedere in sé l'amore. L'amore è qualcosa che ho dentro, verso qualcuno. Ma si può vedere il frutto dell'amore. Si può vedere le opere che l'amore produce e riconoscere che grande amore hanno loro per quegli altri credenti, vedendo il frutto del loro amore. E quindi capiamo da questo, avendo sentito del loro amore per tutti i santi, che loro avevano un grande impegno per fare del bene. Dio non ci salva per essere famiglie separate, ognuno che solo pensa ai propri problemi. Dio ci salva per far parte di un corpo e come corpo deve avere cuore anche per altri corpi. Dio ci salva di far parte del suo popolo nel mondo, non per essere isoletti, ognuno che pensa a sé. E Paolo, vedendo questo buon frutto in loro, un grande amore, ringraziava Dio continuamente per loro. Poi notate che riuscivano ad avere fede e amore per gli altri. Come? In un mondo pieno di problemi, come riuscivano ad avere questa fede così solida e questo amore che produceva frutto? A motivo della speranza che era riposta per loro nei cieli, speranza che avevano sentito parlare nell'Evangelo. È estremamente, estremamente importante che comprendiamo questo. Quello che dava a loro un solido fondamento alla loro fede e permetteva loro a non vivere per loro stessi, ma a abbondare nell'amore per gli altri, era la speranza a cui si aggrappavano, la speranza che era riposta, che vuol dire riservata, per loro nei cieli. Nella Bibbia la parola speranza ha un senso diverso di quello che diciamo in italiano. Oh, spero tanto che andrà così. È una cosa che desidero, ma non c'è nessuna garanzia che andrà come desidero. Nella Bibbia speranza non vuol dire quello. Nella Bibbia è in italiano arcaico. Voleva dire, quello che vuol dire tuttora nella Bibbia, una cosa certa per cui devo però aspettare. La speranza è una cosa sicurissima per cui devo aspettare. E loro avevano la speranza riposta nei cieli. Quindi qualcosa di certo che era riservata per loro nei cieli, e loro vedendo quello per fede potevano camminare per fede, potevano amare gli altri. Quindi loro vivevano per fede, sapendo quello che era riservato per loro nel cielo, la realtà futura che sarebbero stati con Dio per tutta l'eternità. È una cosa certa per chi è in Cristo, che sarà con Dio per sempre, anche se è invisibile al mondo. Tu puoi dire a qualcuno, io ho la salvezza, io sarò con Dio per sempre. Ma tu sei matta, perché lo credi? Lo dici tu? Perché non è una cosa che posso in qualche modo mostrare. Non è che Dio ci dà un certificato celeste con una carta celeste che, oh, cos'è quello? Non ho mai visto, è da Dio. Ci ha dato la capara dello Spirito Santo nel cuore. Grazie a Dio. Quando uno è in Cristo e tiene i suoi occhi, quello è un grande sé. Quando uno è in Cristo, se tiene i suoi occhi sulla sua eredità eterna, quella speranza viva e certa lì diventerà una fonte forte sulla base della quale può avere una forte fede e può abbondare in amore per gli altri ed avere gioia e pace. E come si sa di questa speranza? Abbiamo letto tramite l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo. Questo Evangelo era giunto già a loro e in loro, come ovunque raggiunge, portava frutto. Il frutto dell'Evangelo è la salvezza di un peccatore, una nuova vita di uno che prima era morto nei suoi peccati. Questo era successo a loro dal giorno in cui avevano udito e conosciuto la grazia di Dio in verità. Loro dal giorno in cui avevano udito e creduto nella grazia di Dio, conosciuto la grazia, Gesù è morto per me. Prima Dio fa capire il peccato. Non puoi vedere Gesù come Signore e Salvatore se non vedi più prima il tuo bisogno. Ma poi a un certo punto, quando Dio ha scelto di salvare una persona, quella persona conosce la grazia. Gesù è morto per me, conosce la grazia personalmente. Gli uomini, le religioni degli uomini parlano di quello che uno deve fare. Tu devi vivere così, devi amare il tuo prossimo, devi non mentire, devi fare il bene per arrivare a Dio. L'Evangelo parla piuttosto della grazia di Dio, quello che Dio ha fatto per salvare uomini peccatori. I credenti a Colosse avevano sentito l'Evangelo da Epafra, uno che collaborava insieme a Paolo e aiutava Paolo a curare loro. Epafra aveva portato le loro notizie a Paolo, era stato da loro e poi è tornato a Paolo portando le loro notizie. Paolo, avendo sentito le loro notizie, aveva pregato fedelmente per loro. Quello che troviamo nei versetti 9 ad 11. Abbiamo già considerato questa preghiera in un altro sermone non tanto tempo fa, così brevemente lo do un'occhiata, perché noi dovremmo pregare così. Prima Paolo prega che possano essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Questo è importante. Se noi non conosciamo la volontà di Dio in una certa situazione, io devo prendere una decisione. Devo sapere come comportarmi in queste situazioni. Se non so la volontà di Dio, non posso fare la volontà di Dio. Farò quello che a me sembra meglio, ma non sarà la volontà di Dio, perché non so la volontà di Dio. Quindi Paolo prega che possano conoscere la volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza, in ogni sapienza, quindi in ogni situazione. E quindi è di pregare questo e anche di impegnarci per capire, conoscendo la parola di Dio, i principi, così comincia a capire, ah, ecco come devo fare in quel caso, in quella situazione, in quella situazione. Infatti la vera sapienza intelligenza spirituale non è di avere la testa piena di dottrina che resta nella testa, per quanto la dottrina è utile, ma è un cuore che conosce la volontà di Dio ed è pronto a camminare in quella volontà. Cioè, non è che io leggo la Bibbia per avere conoscenza che posso quasi vantarmi di quanto so dalla Bibbia. In Primo Corinzi così dice della conoscenza, vissuto così. La conoscenza gonfia quanto conosce la Bibbia, ma quanto cammini nelle verità della Bibbia. Quindi è importante conoscere la volontà di Dio, non solo le verità, ma la volontà, come vivere, per vivere così. Quindi, questo è fondamentale. Paolo prega che possano conoscere la volontà di Dio affinché, poi dice, camminino in modo degno del Signore, piacendo a Lui in ogni cosa e portando frutto in ogni opera buona. Cioè lo scopo di conoscere la volontà di Dio è affinché si vive, si cammina, in modo degno di Dio, facendo quello che Egli desidera. E così si porta frutto in ogni opera buona per avere una vita con valore. Cioè se io vivo per me stesso e mi impegno e vado a pieno velo con tanto successo in quello che faccio e tutti dicono, oh, quanto sei bravo, quanto sei in gamba, quanto sei quello che sono, e tutti mi innalzano nel mondo e ho la vita che desidero, è una vita sprecata, perché sto vivendo per me e quello che costruisco sarà persa per sempre. La stima degli uomini, una bella vita, una vita messa bene, una vita con tanti piaceri, una vita con la mia famiglia, tutto come voglio io, i miei figli vanno bene a scuola, prendono un buon lavoro, li stabilisco ognuno nella sua casa, che vita soddisfacente, che vita vuota, che vita vuota. Che importa tutto quello? Passerà. Quello che importa, ma ho portato frutto buono che durerà oltre la morte? O perderò tutto alla morte di quello in cui mi sono impegnato. Oh, quanto è importante vivere alla gloria di Dio, quella è la vita che conta. E Paolo prega questo per loro. Allora, la preghiera di Paolo continua e voglio a questo punto cominciare a vedere a fondo. Dal versetto 11, la preghiera di Paolo per loro, perché sono le verità che voglio notare oggi. Leggiamo versetto 11 di nuovo e poi consideriamo attentamente quello che dice: fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Verità meravigliose queste, dobbiamo vedere questo. Paolo prega quello che è l'opera di Dio, cioè Dio opera in noi con la sua forza immensa, infinita. Pensate a quello che Paolo sta pregando qua. Paolo prega che questi credenti saranno fortificati con ogni forza, ma in base a che cosa? Seconda la gloriosa potenza di Dio. Quanto è potente Dio? Quando Dio ha creato il mondo, quanto doveva faticare per fare la luce? Non ha fatto niente, sia la luce fu, sia questo, la cosa fu, non ha fatto, ha solo detto, è così potente Dio, la sua potenza è così gloriosa che non doveva fare, Gesù per risuscitare, no, doveva solo dire, alzati, per far tacere la tempesta, silenzio, taci, basta. Basta la parola, la gloriosa potenza di Dio. Quindi prego che siate fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza. Per quanto Noi siamo deboli, prima di tutto. Noi siamo deboli. Vogliamo crederci forti. Vogliamo crederci capaci. No, 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 non ho bisogno di aiuto. Possiamo fare noi. Questa tendenza nel nostro orgoglio. Vogliamo crederci capaci. Senti, possiamo darti una mano? No, no, guarda, ci pensiamo noi. Vogliamo innalzarci credendo nelle nostre capacità. Dio, aiutami, aiutami. Non vogliamo umiliarci ad accettare aiuto. Ma non siamo forti, siamo deboli tutti quanti. Siamo deboli senza dubbio. Le prove e le difficoltà della vita sono tanti e sono dolorosi. Per quanto gli uomini vogliono credersi forti, in realtà nessun uomo è forte abbastanza per affrontare le difficoltà della vita. Quando tu senti qualcuno parlare, dovevo io essere forte per compiere quello, per portare avanti la mia famiglia, per riuscire nel mio lavoro, cioè dovevo io, quella persona non ha capito niente. Certo, Dio ti ha fortificato, ma a chi stai dando la gloria? Dovevo io essere forte per tirare avanti la nostra chiesa. Se un pastore mi parla così, caccialo via. Caccialo via. Non è un pastore. È uno che ti trascina lontano da Dio. Se Dio si serve di te, o di me, o di lei, o di lui, è Dio operando tramite un vaso debole. E quando si parli di quello che è successo, non bisogna dire, dovevo io tirare avanti la famiglia, la chiesa, il lavoro. Dobbiamo dire, oh grazie a Dio, che Lui ha tirato avanti. Sì, è servito anche di me, ma è Lui che ha tirato avanti. È Lui che ha tirato avanti. Quindi gli uomini non sono forti. Nessun uomo può superare le prove. Nessun uomo può da solo avere vittoria sui propri peccati. Se Dio mi fortifica, sì, ho vittoria. Sì, supero la prova. Ma è Dio che mi fortifica, a chi do la gloria. Noi siamo troppo deboli. Noi non potremo restare in piedi. Ma Dio opera in ogni vero credente, fortificando Dio quel credente con la potenza di Dio. È importantissimo comprendere questa verità. Non dobbiamo affrontare le difficoltà della vita da soli. Non dobbiamo cercare di superare i nostri peccati nelle nostre forze. Dio è in noi, operando in noi e dandoci la sua forza. Finché non comprendiamo che abbiamo la potenza di Dio all'opera in noi, possiamo essere scoraggiati. Quando riconosciamo la grandezza delle prove e che sono più grandi di noi, stiamo vedendo in modo onesto. Quando crediamo di farcela, non abbiamo capito ancora quanto siamo deboli noi. E quando mi rendo conto che quella prova è troppo grande per me, ma non sono solo, allora abbiamo cominciato a capire. Quando riconosciamo la grandezza della potenza di Dio all'opera, allora possiamo affrontare le prove più dolorose con pace, perché so che non sono solo. Ci sono tantissimi versetti che ci aiutano a capire che la potenza di Dio è all'opera in noi. Io voglio dirvi una cosa, tu, se hai Cristo, non sei solo. Non è la tua forza che deve farti arrivare alla fine, perché non ti farebbe mai arrivare alla fine. Venite con me a guardare dei brani che ci parlano della forza di Dio in noi uomini deboli che è all'opera. Così possiamo fidarci di Lui. Iniziamo Efesini 1. Una preghiera, Efesini 1, una preghiera che Paolo fece per i credenti che vale per noi, e notate che non prega che avranno delle cose, ma prega che riconosceranno delle cose. Questo è importante. Paolo non prega, è sottoscritto lì, non prega che avranno qualcosa, prega che riconosceranno qualcosa. Leggo Efesini 1 da 16 a 19. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, E quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi? E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di voi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza? Paolo non prega che Dio fortificherà i credenti, prega che conosceranno la forza che Dio ha già messo in opera in loro. Anche leggo Efesini 3, versetto 16, e poi Efesini 6, 10. Entrambi parlano della potenza di Dio all'opera di noi. 3, 16. Prega che Dio vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Cioè, lui chiede che Dio fortificherà con potenza l'uomo. E poi, Efesini 6, 10, del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Non dice, dai, coraggio, non dice quello. Dice, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Il modo di essere fortificati non è in noi stessi, ma nel Signore e nella forza della sua potenza. Nel versetto 11 abbiamo letto, fortificati secondo la sua gloriosa potenza. Quanto grande è la potenza di Dio? Dio ha limiti. La sua potenza è infinita, è senza limiti, è gloriosa, è infinita, è sopra ogni cosa dell'universo, è sopra ogni potere dell'universo, è sopra ogni prova che tu puoi mai avere, è sopra ogni difficoltà che tu mai avrai. La potenza di Dio è sopra tutto quello. E quindi se Dio ti fortifica secondo la sua gloriosa potenza, che è al di sopra di ogni prova che hai, tu avrai la forza per superare ogni prova. Infatti Paolo, l'apostolo Paolo, che di prove ne aveva, dichiara in Filippesi 4:13, lui spiega perché era capace a fare tutto quello che trovava davanti, che quanti problemi aveva, ma lui era capace come mai? Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Non dice, io posso ogni cosa in me stesso. No, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Non sono semplici parole. Quando noi siamo in Cristo, Egli ci fortifica. E in Lui possiamo fare qualunque cosa che Dio ci mette davanti. Qual è la tua prova oggi? Quali sono le prove che tu dovrai affrontare fra poco? Sappiate questo, che Dio sarà con te e ti fortificherà. Quanto mi fortificherà? In base alla prova che ti permetterà. Infatti, 1 Corinzi 10:13. Abbinando al fatto che Dio mi fortificherà in Cristo, c'è anche 1 Corinzi 10:13, grazie a Dio, che dice, nessuna tentazione vi ha colto. Tentazione vuol dire anche prova. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentate oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio ci dà la forza sua e poi controlla le prove che non arriva una prova oltre la forza che ci ha dato. E a volte uno, vedendo la prova, io non so se potrei affrontare quello. Tu non potresti affrontare quello, perché Dio non ti ha dato la grazia e la forza di affrontare quello, perché non ti ha dato quella prova. Lui invece, per quello che dà a te, ti dà la forza giusta per quello che ti dà. Quindi non devi mai guardare una prova che non è tua, dice, io non so cosa farei. Se Dio dovesse scegliere di darti quello, ti darebbe anche la forza e la grazia di superare quella prova. Dio mantiene la sua parola. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Dio ci fortifica per ogni situazione che Lui permetterà nella nostra vita. Leggo qualche altro versetto. Colossesi 1:29 e poi Seconda Tessalonicesi 3:3. 1:29, Colossesi. Per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Come poteva Paolo fare così tanto nonostante l'opposizione, le persecuzioni, le sofferenze? Combatto come? Con la sua forza che opera in me con potenza. Paolo non combatteva con la propria forza. Non ha mai detto, io sono stato forte. No, no, ma dice, era lui. Come parli tu? Come parli tu? Se tu sei un vero credente, la forza di Dio opera in te con potenza. Il problema è questo. Se io ho un conto, parliamo di soldi come paragone a forza. Se io ho un conto, il mio conto è quasi a zero. Non ho soldi, sono messo male. E viene questo zio ricchissimo e lui mette dentro 5 miliardi. È ricco. Più di conto alla banca, lui mette dentro il mio conto. Ma io non lo so. E io non vado mai a provare con il mio banco, ma se funziona, ma non ho soldi. E vado e manco tante cose. Mi trovo davanti a situazioni e non ho i mezzi. Non ho la possibilità di affrontare questo e quell'altro problema. Ma no, non ho i mezzi, non ho i mezzi. Ma hai guardato il tuo conto? Non c'è niente. Ma non è che lo zio ha detto, sì, ma non so quanto ha messo dentro. E noi viviamo da poveri, cercando di dipendere dalle nostre debolezze, le nostre forze deboli, che non sono sufficienti, perché abbiamo sentito dire che Dio ha messo nel conto, ma non sappiamo prelevare, perché manchiamo la fede di credere che Lui veramente mi dà la sua forza e Lui veramente controlla le prove. Quindi queste verità sono stra importanti da conoscere, da tenere vicino a noi, e spesso dimentichiamo queste verità e restiamo scoraggiati, restiamo deboli, restiamo tristi e non abbiamo la gioia perché le prove sembrano troppo difficili per noi, i peccati troppo duri da superare, perché stiamo cercando da soli, anziché dire, Signore, grazie che Tu mi hai fortificato, grazie che Tu sei con me, grazie che Tu stai controllando questa prova, ed è giusto, e non è troppo lunga, perché Tu sai quello che stai facendo. Leggo ora, Secondo Tessalonicesi 3:3, ma il Signore è fedele, ed Egli vi fortificherà e vi custoderà dal maligno. Fratelli e sorelle, il maligno esiste e cerca di farci del male, ma il Signore è fedele. Era fedele con quelli credenti e sarà fedele con noi e ci fortificherà e ci custoderà dal maligno. Non dobbiamo avere paura. Dio è fedele e porterà a compimento la sua opera in noi. Cioè, il maligno non può fare nulla contro di noi, se non è perché Dio già aveva scelto quello. Giobbe, il maligno, Satana, voleva fare del male a Dio. Doveva avere permesso. Non poteva fare nulla senza permesso specifico e lui ha bisogno di permesso nella nostra vita. Mai dobbiamo, Satana ha fatto quello. Se Satana ha fatto è perché Dio ha detto quello è la prova giusta per mio figlio. Satana puoi fare quello e niente di più. Perché quella è la prova che Dio voleva. Ci sono tanti altri versetti che parlano della potenza di Dio all'opera in noi. Ma chiudo con uno importante. Secondo Corinzi, capitolo 12, versetto 9. In questo brano Paolo sta parlando di una spina nella carne, una prova così terribile che sembrava lui di non poter farcela. Non ce la faccio, non ce la faccio. Pensava. Avevo pregato ben 3 volte a Dio di togliere questa spina e finalmente ha ricevuto una risposta. Leggo la sua risposta, che ricorda che Dio dimostra la sua potenza in noi principalmente quando? Non quando siamo forti, ma quando siamo deboli. Ascoltate questa meravigliosa verità. È Cristo Gesù che parla a Paolo, e questa verità è vera anche per ognuno di noi che è in Cristo. Ma Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. E quando noi siamo al nostro più debole, che vediamo di più la grandezza della potenza di Cristo in noi. Quindi non dobbiamo avere timore. Dio è con noi e ci fortificherà in ogni prova. E quindi, tornando al nostro versetto in Colossesi 1:11, stiamo guardando quel versetto, ve lo leggo di nuovo. Fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Dio ci fortificherà con ogni forza nella nostra debolezza, secondo la sua gloriosa potenza. Allora, io chiedo a ciascuno di voi che avete Cristo. Ti senti debole? Debole? Sembra che le prove che tu stai passando sono troppo difficili? Sembra che non ce la faccio, sono stanco, non ce la faccio. È troppo doloroso, è troppo duro. Noi siamo deboli. Ma Dio è all'opera in noi con potenza. E perciò a volte non ci rendiamo conto, ma ce la faremo. Perché Dio ci porterà fino alla fine. Prego che ognuno di noi che è in Cristo Gesù riconoscerà la potenza di Cristo che è all'opera in noi. E voglio notare quello che questa potenza di Dio in noi produce. Questa potenza produce qualcosa. Che cosa produce? Paolo, prego che saremo fortificati con ogni forza. Poi una parola importante, per. In greco, eis, è una preposizione che vuol dire che porta a. Questo porta a quello. Questo produce quello. Allora, prego che siate fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per cosa? Per ogni perseveranza e pazienza con gioia. La parola perseveranza vuol dire uno che rimane fermo e non vacilla anche in mezzo a tutte le tempeste della vita. Cioè in mezzo alle prove più profonde, una persona perseverante, fortificata da Dio, non viene scossa o spostata dalla sua solida posizione. Rimane ferma, non viene sballottata qua e là dalle difficoltà. La parola pazienza vuol dire rimanere fermo e costante senza volere la vendetta. Non è raro che i problemi nostri sono causati da peccati degli altri che ci trattano in modo ingiusto, con cattiveria, con cose brutte. Ma la pazienza, questa parola, perché entrambi vengono tradotti come pazienza, ma questa seconda parola vuol dire, Signore, lascio a te, mi fido di te, ci penserai tu, e a pace. A pace. Non è giusto, non è giusto. Certo non è giusto, Dio lo sa. Ma la persona paziente, sapendo che Dio è l'opera, dice, Signore, ci pensi tu, io guardo a te. Una persona così non viene scossa dalle prove, una persona così non dubita Dio, rimane ferma e costante e continua ad avere pace anche nelle prove. E questo è possibile a noi tutti quando riconosciamo, Signore, Tu mi stai fortificando con la Tua forza gloriosa. Una cosa meravigliosa è l'ultimo pezzo del versetto, che dichiara che possono essere fortificati con ogni forza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, anche nelle prove più profonde, anche nelle difficoltà, le ingiustizie e le tristezze della vita, quando siamo fortificati da Dio, possiamo avere vera gioia. Questa gioia, la vera gioia, è una gioia che non esiste al di fuori di Cristo. Non questa gioia. Questa gioia non viene da noi, è il frutto dello Spirito Santo in noi. È una gioia che supera ogni difficoltà e prova. Allora, tu, o credente, tu puoi avere questa gioia ogni giorno se tu tieni i tuoi occhi su Cristo Gesù e riconosci la sua potenza che opera in te. Se tu tieni gli occhi sulle difficoltà, non avrai gioia, non perché non è disponibile. Se tu guardi quello che hai nel portafoglio, non quello che hai in conto, se tu usi solo i contanti che hai con te, che sono insufficienti, non avrai gioia, non avrai gioia. Ma se tu usi il bancomat, avrai una gioia che non finisce mai. Dipende dove guardi. O che possiamo ricordare quello che Paolo prega per aggrapparci alla potenza di Dio. Avendo questa meravigliosa benedizione, nel versetto 12 Paolo ci dichiara un motivo per rendere grazie a Dio, il Padre, per quello che ci ha fatto. Seguite mentre leggo la meravigliosa verità che troviamo nel versetto 12. Rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Una parte fondamentale della vita cristiana è di abbondare nel ringraziamento al Padre. Dio ci ha benedetto più di quanto possiamo mai concepire. Ci ha benedetto profondamente ed eternamente. Abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo e quindi è importante che una parte centrale della vita, centrale in ogni preghiera, sia ringraziamento al nostro Padre Celeste. Ma la cosa incredibile e meravigliosa che voglio notare è la benedizione che viene descritta in questo versetto. Dio ci ha messi in grado di cosa? Di partecipare alla sorte dei santi della luce. Consideriamo questa verità. Dio ci ha messi in grado di partecipare a questa sorte, cioè Dio ci ha messi in grado, non noi. Dio ci ha messi in grado di partecipare all'eredità eterna. Non siamo arrivati noi. Dio, non è che, oh, io ho trovato Cristo. No, no. Sì, sì, umanamente, ma in realtà Dio ti ha preso. Dio ti ha vivificato. Dio ti ha concesso il ravvedimento. Dio ti ha dato la fede. Dio ti ha aperto gli occhi. Dio ci ha messi in grado di partecipare a questa sorte. Nessuno poteva arrivare per conto proprio. Nessuno poteva salvare se stesso. Eravamo perduti. Eravamo morti nei peccati, schiavi del peccato, nemici di Dio, incapaci di fare alcuna cosa per arrivare a Dio. Eravamo destinati, giustamente, al tormento eterno. E non c'era nulla che potevamo fare per cambiare il nostro destino. È stata un'opera di Dio in noi. Quindi ringraziamo Dio perché Egli ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi della luce. E che cos'è questa sorte? Cos'è questa sorte? La sorte dei santi nella luce. E chi sono i santi nella luce? Allora, i santi nella luce è una descrizione di coloro che Dio ha salvato dalle tenebre. Eravamo tenebre. Ora siamo luce nel Signore. Efesini 5:8 dice quello. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Eravamo tenebre. Cercavamo qualcosa nella vita che poteva soddisfarci, ma cercavamo delle cose delle tenebre. Era tutto un inganno. Perché pur ricevendo, cosa voglio? Piaceri, posso avere quanto ne voglio. Stima degli altri, posso essere ben visto. Soldi, posso avere tanti. Ma non possono soddisfarmi e perderò tutto. Tutto un inganno. E davanti al tormento eterno, eravamo tenebre, sotto condanna. Quando Dio ci salva, giustificandoci in Gesù Cristo, diventiamo santi. E ora siamo nella luce. E perciò la sorte, ovvero l'eredità, stessa cosa, la sorte, l'eredità dei santi ora è anche la nostra sorte. E cos'è questa eredità? Questa sorte è l'eredità che, essendo stati riconciliati con Dio, essendo stati fatti figli di Dio, abbiamo l'eternità con Dio. Per sempre, per sempre, per sempre. Tanti brani parlano di questa eredità. Efesini 1:11, che parla di Cristo, e poi Efesini 1:14, parla dello Spirito Santo, 1:11, parlando di Cristo, in Lui, in Cristo. Siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di Colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della Sua volontà. Siamo stati scelti per un'eredità. versetto 14, parlando dello Spirito Santo, dice: il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione, dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Abbiamo un'eredità per mezzo di Cristo, e lo Spirito Santo è la garanzia di quell'eredità. Trovate anche 1 Pietro, capitolo 1, voglio leggere da 3 a 5, che parla della nostra eredità che abbiamo ora per mezzo di Cristo. 1 Pietro 1, da 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. La sorte dei santi nella luce è di passare l'eternità con Dio in cielo, ed è un'eredità incorruttibile, incontaminata e non appassisce mai. Ma come so io che ci arriverò? Va bene, c'è quell'eredità, ma io non so che arriverò o no. Forse vacillerò, forse tornerò indietro, forse non ce la faccio. Domanda valida. Cosa dice qui dei credenti? Dice che noi siamo custoditi dalla potenza di Dio. Noi siamo custoditi per mezzo della fede, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi. Siamo custoditi dalla potenza di Dio. Cosa è più forte della potenza di Dio? Mi fa pensare a Giovanni 10:28. Io do loro la vita eterna e non pereranno mai, e nessuno le rapperà dalla mia mano. Siamo custoditi dalla potenza di Dio per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. La nostra salvezza è sicura non perché siamo forti, non siamo fedeli noi, ma perché Dio non lascerà quello che ha iniziato. E nella nostra eredità, Apocalisse 21, Apocalisse 21 da 1 a 4, impariamo che noi dimoreremo con Dio e Dio con noi. Leggete con me Apocalisse 21, questa meravigliosa verità. Apocalisse 21 da 1 a 4. Giovanni vede il futuro. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Non importa quali sono le difficoltà della tua vita, saranno dimenticate per sempre quando il nostro cuore sarà riempito di gioia nella presenza di Dio per sempre. Quali sono i tuoi pesi oggi? Quali sono le tue difficoltà, le tue battaglie? Saranno dimenticate. La Bibbia dice in Isaia che letteralmente non ricorderemo più. La gioia sarà così immensa e completa che non ci sarà spazio nella testa o nel cuore a ricordare. Non ricorderemo più le prove. Non ricorderemo più le tristezze. La Bibbia lo dice. Allora perché focalizzare? Oh, quanto è duro, quanto è duro, quanto è duro, quanto durerà, Signore, quanto durerà? Perché focalizzare sulle cose pesanti quando possiamo focalizzare sulla cosa certa che ci aspetta? È una scelta. Dove guarderai nei prossimi giorni e nei prossimi anni finché non saremo con Dio? con Dio non ci sarà, non ci saranno più lacrime, non ci sarà cordoglio, né fatica, né grido, non ci sarà nulla di quello. Ma ci sarà solo un'esistenza così gioiosa che non possiamo concepirla. Questo è l'eredità dei santi nella luce, e nella sua grande misericordia Dio ci ha messi in grado di parteciparci anche noi. Tu che sei credente in Gesù Cristo, per grazia, gioisci in quello che è la tua eternità, sapendo che le difficoltà di questa vita stanno passando, le lacrime stanno per finire, guardiamo in avanti e troveremo grande gioia nel sapere che Gesù, Dio, ci ha messi in grado di partecipare in questa grande sorte dei santi della luce, nella luce, tutto per opera di Gesù Cristo. Passando ora, voglio guardare i versetti 13 e 14. Vediamo il modo che Dio ci ha messo in grado di partecipare con i santi nella eredità eterna. Cioè, eravamo morti nei peccati, sotto condanna. Come giusto giudice, Dio doveva punire i nostri peccati. Quindi eravamo senza speranza, sotto le potenze delle tenebre, prigionieri, nemici di Dio. Leggo 13-14 Colossesi 1. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Dio, per la sua grande misericordia, mentre eravamo morti nei nostri peccati, nemici di Dio, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Cosa vuol dire riscuotere? Vuol dire pagare il debito per liberare quella persona da un debito che non poteva lui pagare. Noi avevamo il debito del nostro peccato e non potevamo pagarlo noi. Dio ha pagato il nostro debito, così riscuotendoci. In che modo ha pagato? Ha pagato mandando il suo unigenito figlio Gesù Cristo alla croce per subire l'ira che era destinata a noi. Gesù Cristo ha pagato totalmente il nostro debito. Come dichiara Romani 8, versetto 1, ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Ha pagato tutto. Eravamo schiavi delle tenebre, sotto la potestà delle tenebre, e Dio ci ha riscossi, ci ha liberato dalle tenebre, e non solo, ma ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio. La salvezza non è solo essere liberati dalla condanna delle tenebre, ma anche diventare parte della famiglia di Dio, entrando nel regno del suo amato figlio Gesù Cristo. La salvezza non è solo la salvezza dalla condanna, ma è la salvezza alla nuova vita con Dio per mezzo dell'opera di Dio in Cristo. In Cristo Gesù abbiamo la redenzione, cioè il fatto di essere stati riscossi dalla potestà delle tenebre, e questa redenzione abbiamo, come dice il brano, per mezzo del sangue di Gesù Cristo, che ci ha procurato il perdono dei nostri peccati. Prego che possiamo comprendere sempre di più e ricordare che la nostra redenzione è per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Là sulla croce, Dio Padre ha versato la sua ira su Gesù, quell'ira che doveva cadere su di noi per tutta l'eternità. E così in Gesù i nostri peccati sono stati pagati. E quindi siamo credenti per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Ed è per mezzo di questo sacrificio che noi abbiamo perdono dei peccati, che sono stati tutti cancellati, non c'è più condanna, e abbiamo la sorte dei santi nella luce. Le verità che abbiamo visto oggi non sono verità da conoscere intellettualmente, in modo che, sì, io posso dirti tutto quello che dice la Bibbia, non servono quasi nulla così, no. Piuttosto, queste sono verità sulla quale fondare la vita. Forse è un periodo della tua vita in cui ti senti proprio debole, e per dire la verità, per conto nostro, siamo deboli. Infatti, quando ci sentiamo deboli, è perché riconosciamo la nostra vera condizione. quello che dobbiamo ricordare è che certo siamo deboli, ma siamo fortificati con la forza di Dio, secondo la sua gloriosa potenza. Perciò in Cristo Dio ci darà ogni forza che serve per superare ogni prova che Egli permetterà nella nostra vita. Quindi non focalizziamo su tutto quello che è in noi, quanto siamo deboli. Piuttosto teniamo in mente la potenza di Dio che opera efficacemente in noi. Ringraziamo Dio ogni giorno per la sua potenza che opera in noi. È come quello che ogni mattina tira fuori: io questo bancomat è carico, questo bancomat non ha limiti, devo ricordare questo per usarlo tutte le volte che ho bisogno oggi. Lui deve ricordare, perché spesso apri portafoglio, è abituato da una vita a solo avere quello che ha in portafoglio suo, e ne ho poco. No, Signore, devo guardare il mio bancomat. Devo ricordare che la banca dice: scusate, ma non possiamo darti un estratto conto perché non abbiamo abbastanza inchiostro per fare il zero nel tuo conto, per quanto è grande. Noi dobbiamo ricordare la forza di Dio che opera in noi. Non focalizziamo sulla nostra debolezza, ma sulla potenza di Dio. Ricordati che la forza di Dio che opera in te ti rende capace a perseverare con pazienza in ogni prova, e non solo a stento, ma con gioia. Rallegrati nel Signore anche nelle prove, perché Dio è con te. E infine abbondiamo in ringraziamento al Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte della Santa delle Luci. Oggi, ieri, domani mi alzo e cosa vedo? Vedo le prove, vedo le difficoltà. Scusate, sono lì davanti agli occhi, non devo andare in cerca, sono lì davanti agli occhi le difficoltà, i dolori. Ma se io mi alzo e guardo le difficoltà, non avrò gioia, non avrò pace, non perché non mi è disponibile, perché sto focalizzando lì e non sto alzando gli occhi a vedere quello che ho in Cristo. Alziamo i nostri occhi a vedere che Dio ci ha resi partecipi alla sorte dei santi nella luce. Che è l'opera di Dio, che Dio opera potentemente in noi, dandoci la sua forza, secondo la sua gloriosa potenza, e Lui sarà fedele a portare a termine la sua opera. Ci ha riscattato la potenza delle tenebre, eravamo prigionieri, non siamo più prigionieri. Ricordiamo queste cose. Se noi viviamo tenendo questo in mente, possiamo gioire grandemente anche in mezzo alle prove più dolorose. Grazie a Dio per quello che ci ha fatto in Gesù Cristo. Grazie a Dio per la sua potenza che ci fortifica. Grazie a Dio per l'eredità eterna, sicura, che è riservata in cielo per noi e che noi siamo custoditi dalla sua potenza per essere sicuri che ci arriviamo. Grazie a Dio per questo. Ringraziamo Dio per la realtà di quello che abbiamo in Cristo. Padre, voglio lodarti. Come potevi, solo tu potevi creare una salvezza che avrebbe preso peccatori come noi e ci avresti portato ad essere santi, giustificati, perdonati con una eternità sicura davanti a noi con te. Solo tu potevi fare quello. Eravamo prigionieri sotto la potenza delle tenebre e tu ci hai riscossi, ci hai liberati e ci hai trasportati nel regno del tuo figlio amato Gesù Cristo. E tu sei all'opera in noi e tu non mancherai a portare a termine quello che hai iniziato. E vogliamo lodarti per questo, vogliamo ringraziarti per la nostra salvezza e vogliamo chiederti perdono. Perché tante volte, Padre, abbiamo creduto in noi stessi, tante volte ci siamo vantati: io dovevo essere forte, sono stato io che ho portato avanti la famiglia, la chiesa, il lavoro, quello che era. Oh Signore, perdonaci per questo abominevole peccato. Forse tu ci hai dato forza per portare avanti qualcosa, ma non dobbiamo mai innalzarci noi, perché è un inganno, è falso. Sei tu e tu solo che meriti tutta la gloria. Perdonaci quando pecchiamo innalzando noi stessi. Fa sì che possiamo camminare umilmente innalzando te in Cristo. guardando a quello che tu hai fatto e stai facendo e farai. E ti ringrazio che completerai la tua opera. Nel nome di Gesù Cristo ti ringraziamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.